figlio di Dio. Il popolo di Israele era chiamato figlio di Dio. Gli angeli erano chiamati figli di Dio. Il re messianico, se leggete il Salmo secondo, il re che era previsto come, che verrà come Messia, è chiamato: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, dice il Salmo 2. Io oggi ti ho generato. Già lì il Salmo però dice generato, non creato. Noi siamo creature, lui è generato, che vuol dire che viene in un modo, è il dono che il Padre fa di sé, che non è un pezzetto, ma è tutto, tutto il suo amore generato. San Pietro lo ha confessato, come si può dire, lo ha detto senza sapere quel che diceva, ma ha detto queste parole: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ricordate? E Gesù ha detto: Pietro, non sono parole tue queste, te le ha rivelate il Padre. Difatti lui, Pietro, non le aveva capite, perché subito dopo: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. È detto per rivelazione del Padre. E San Paolo, di San Paolo si dice, quando è diventato credente, subito ha cominciato a proclamare Gesù figlio di Dio. È una cosa strana, stranissima per un ebreo, proclamare Gesù figlio di Dio. Per un cristiano adesso è normale, perché abbiamo quelle voci al Giordano, presente Giovanni Battista, e sul monte, presenti i tre discepoli: questi è il mio figlio prediletto. Quindi noi diciamo figlio di Dio senza difficoltà. Quel che viene dopo, nella professione di fede, nel simbolo della fede, sono risposte a tanti dubbi che sono diventati anche eresie nei primi secoli della Chiesa, e allora hanno cercato i vescovi dei primi secoli, dei primi concili ecumenici, a rispondere con precisione a quei dubbi. Per questo si dice: nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Sono tutte espressioni che si equivalgono, però le hanno messe lì tutte, perché eresie e sfumature diverse di varie eresie hanno voluto dare risposta, almeno come hanno potuto, con parole bibliche, perché queste sono tutte parole bibliche. Luce: io sono la luce del mondo. Ma Gesù parlava con cultura ebraica, aveva come sottofondo i salmi e tutti i libri dell'Antico Testamento, dove luce chi è? Dio. Se Gesù dice io sono luce, allora cosa segno? Che lui sa di essere uno col Padre, di essere Dio. Luce da luce, Dio vero da Dio vero, tante altre espressioni, e ci sono nei Vangeli per che sono espresse in questo modo: generato, non creato. Ho già detto qualcosa della stessa sostanza del Padre. Qui hanno usato parole che erano comuni nella cultura di allora, nelle filosofie che giravano a quel tempo, la sostanza. Cosa vuol dire sostanza? Beh, oggi per noi è qualcosa di concreto che si tocca. La sostanza vuol dire l'essere intimo, non so come si può... Se di che sostanza è il Padre? Abbiamo detto, Dio è amore, è luce. Allora anche il Figlio generato da Lui è amore, è luce, è della stessa. Nato dal Padre prima di tutti i secoli. Questa è una delle prime. Ecco, tutto questo elenco di qualifiche, tutte per dire che Gesù è Dio e quindi che senza di Lui noi non ascoltiamo e nemmeno adoriamo il Padre. Senza di Lui Dio, Padre, rimarrebbe parola vuota, perché è Lui, è grazie a Lui che lo conosciamo. Rimarrebbe una parola senza concretezza, che ci lascia come siamo. Nato dal Padre, nato non creato, dice dopo, generato non creato. Qui dice nato dal Padre, prima di tutti i secoli, che vuol dire al di fuori del tempo, prima dei secoli, prima che ci sia il tempo, che ci sia questo mondo. Questo è un altro modo per dire che è Dio. E ci sono degli accenni anche nel Vangelo. Gesù che dice: se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima. Un'altra volta: prima che Abramo fosse, io sono. Quindi Gesù era consapevole di questa sua esistenza prima di tutti i secoli. E afferma anche lui la sua divinità. Perché ci tengono tanto i padri del concilio, dei concili ecumenici, ad affermare che Gesù è Dio? Perché era la prima cosa che veniva messa in discussione. Ario, un prete di Alessandria, aveva messo in discussione questo, sosteneva che Gesù è solo uomo, non è Dio. Ora, se Gesù fosse solo uomo, che valore avrebbe la sua morte? È la morte di un uomo. Non potrebbe avere quel valore salvifico che ha la morte di Gesù, Figlio di Dio e Dio stesso. Che valore avrebbero i suoi insegnamenti? Sarebbero insegnamenti di un uomo. E noi prenderemmo quelli che ci paiono intelligenti o che sembrano a noi buoni. Non sono più insegnamenti di Dio, ma di un uomo, se Gesù non fosse Dio. Quindi era importantissimo questo punto della nostra fede. E hanno avuto da lottare parecchio, perché gli ariani poi sono andati avanti parecchio e hanno conquistato soprattutto la parte nord dell'Europa. Tanto che a Milano, anche quando, perché oggi proprio Sant'Ambrogio, perché hanno fatto vescovo Sant'Ambrogio? Perché quando è morto il vescovo cattolico, c'era la fazione dei cattolici e c'era la fazione degli ariani, compresa l'imperatrice, con loro, che volevano un loro vescovo, che vescovo di Milano poteva essere uno solo. Gli ariani volevano uno di loro, i cattolici volevano uno. E perché Ambrogio, che era governatore dell'Italia settentrionale, è andato nella chiesa di Milano, dove c'era la gente, per eleggere il loro vescovo? Perché ci è andato lui? Perché litigavano, se le davano, perché allora non erano mica così miti come agnelli come siamo noi oggi, se le davano di santa ragione. Allora lui è andato per metter pace, è andato su a parlare per, insomma, tranquillizzare un pochino. Ed è allora che alcuni, in particolare degli ariani, hanno detto: questo qui fa per noi. Pensavano di conquistarselo loro e hanno gridato: Ambrogio vescovo. E ora tutti hanno gridato: Ambrogio vescovo. Non era ancora battezzato, non solo non era ancora prete, ma non era neanche battezzato, anche se educato da cristiano di famiglia cristiana. Allora lui ha cercato di resistere per un po', ma non ha potuto, perché insomma gli premeva anche la pace della sua città, e allora ha dovuto farsi battezzare, quindi imparare un po', prepararsi al battesimo e poi prepararsi a essere prete, prepararsi a essere vescovo. Gli ariani erano a Milano. Quindi è stata un'eresia che ha fatto soffrire molto la cristianità antica, l'arianesimo. Per questo nei concili, a cominciare dal primissimo concilio Nicea 325, è stato per via di Ario che si sono riuniti i vescovi per condannare le sue tesi e per riaffermare la divinità di Gesù. E poi hanno dovuto continuare ancora nel 431, 100 anni dopo, ancora c'erano anche altre eresie, ma ancora per riaffermare questa hanno a Efeso, hanno riaffermato la divinità di Gesù, e perché questa fede fosse chiara per il popolo hanno detto: chiamiamo Maria madre di Dio. È stato allora il concilio di Efeso, e allora hanno fatto quella grande fiaccolata cantando questa litania, come una litania: Maria la Theotokos, la madre di Dio. E ancora oggi a Efeso, la seconda domenica di ottobre, allora era l'11 di ottobre, adesso lo si fa di domenica, si fa la celebrazione nei ruderi di quella che era la basilica della Theotokos, della Madre di Dio, nel museo di Efeso. Questa affermazione della divinità di Gesù si basa sulle affermazioni stesse di Gesù, che ha detto più volte: perché crediate che io sono? Semplicemente, io sono. Cosa vuol dire io sono? Io sono è il nome dato da Dio a Mosè al roveto ardente. dirai agli israeliti: io sono colui che c'è, io sono. E un'altra volta: prima che Abramo fosse, io sono. È il nome di Dio. Ma anche quando dice: io sono, no, un'altra volta ha detto: se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Se non credete che io sono, se non credete nella divinità di Gesù, che Gesù è figlio di Dio, che viene dal Padre, morirete nei vostri peccati. Cioè non avete possibilità di essere salvati, redenti, perché Dio si serve di Gesù per dare la salvezza e il perdono. Quando Gesù dice: io sono il buon pastore, questa la conoscete benissimo, allora voi pensate a quelli che lo ascoltavano, ebrei, che pensavano: il buon pastore. Nell'Antico Testamento il salmo del buon pastore: il Signore è il mio pastore. E poi altri dei profeti, eccetera, con lo stesso: chi è il pastore? È Dio il buon pastore. Se Gesù dice: io sono il buon pastore, cosa vuol dire? Io sono la presenza di Dio in mezzo a voi. Io sono l'Emmanuele, il Dio con noi. Quindi Gesù affermava tutte quelle espressioni: io sono la luce, io sono il pane, io sono, anche se c'è un nome dopo, sono tutte realtà che si riferiscono. Io sono la verità, si riferisce a Dio. Quindi Gesù afferma la propria divinità. Chi vuol capire, capisce. Chi è aperto, chi è umile per comprendere, capisce. Chi è superbo o orgoglioso, non capisce. Questo Gesù parla in parabole, diceva, perché non capiscano quelli che non devono capire. E devono capire solo quelli che possono avere un rapporto con Dio amore. Adesso io mi accorgo che ho finito non l'articolo del credo, ma il tempo. Allora, l'articolo del credo lo lasciamo lì, perché ci sarebbe da starci su una, due o tre volte ancora, ma il nostro programma, almeno per colpa mia, perché l'ho fatto io, il nostro programma prevede che la prossima volta passiamo a credo nello Spirito Santo. Rispondendo alle domande: da dove viene, cosa ne facciamo dello Spirito Santo? Allora, eventualmente, non lo so cosa succederà, possiamo lasciare gli altri, le altre parti del credo in Gesù, eventualmente a qualche incontro in Quaresima, non so, si vedrà quel che verrà deciso in alto loco. Allora noi concludiamo qui. Spero che vi serva quel che vi ho detto. Ripetiamo: credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Siamo arrivati qui. Forse neanche le ultime righe, neanche del tutto, ma comunque Ecco, allora avete un po'... sono tutte cose che sapevate già, è stata ripetizione probabilmente, comunque ci fa bene ripetere certe cose, così quando pensiamo a Gesù adesso anche davanti al presepio, lo vediamo bambino, però ecco, ci fa bene sapere che bambino è, che non è, non solo non è di cera e non è di cartapesta o di gesso o di creta, della stessa sostanza del Padre. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.